Quindi, come diceva Mary, anche di silenzio.
Segui, mi ha detto a Matteo, un uomo pieno di problemi che lui conosceva, ma Matteo stesso non era consapevole, ma era un malessere dovuto al fatto che lui in un certo senso lavorava per i romani in mezzo al suo popolo, prendeva anche le tasse ed era una persona colta, istruita, aspirava a qualcosa di meglio, ma non gli riusciva a venire fuori da quella condizione. Gesù, che conosce il nostro animo, non ha bisogno di fare tanti discorsi filosofici, lo guarda e gli dice: Matteo, seguimi. E quel seguimi era la parola che Matteo stava aspettando. Stava aspettando forse dal cielo, stava aspettando nel momento in cui si metteva a pregare. E qualcuno invece copre tutto guardandolo negli occhi, dicendogli semplicemente: seguimi. Molti di noi hanno avuto bisogno di sentire quella parola, solo una: seguimi. Eravamo troppo convinti di farcela, di essere forti, di non avere bisogno di niente, di nessuno. E invece quando Gesù ci ha chiamati, ci ha detto seguimi, siamo andati di corsa. Ma quello che mi ricordava Mary è una delle pagine conclusive di questo straordinario libro che mi fu raccomandato da mio padre parecchie volte prima di morire, che io presi dalla libreria di mio padre il giorno in cui lui morì, La storia di Cristo, Giovanni Papino, scrittore eccelso di quel tempo, circa 50 anni fa. E Papini dice: l'uomo ha provato in tutti i modi di andare d'accordo, di risolvere i suoi problemi interiori, di trovare una dimensione autentica, seria, di dare un senso alla sua vita. Ci ha provato in tutti i modi, col classismo, con la politica, ha provato tutte le soluzioni. Ne rimane una sola: la rivoluzione dell'amore. E se l'uomo fallirà questa, non ce ne sarà un'altra. L'unica soluzione per tutto si chiama amore. Questa è la conclusione di Giovanni Papini. Chi può lo cerchi, non sarà facile trovarlo, nemmeno su internet, perché non so perché ci sono poche copie, c'erano e non ci sono più. Stamattina ci occupiamo quindi della cena del Signore, di cui troviamo la descrizione nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11. Dobbiamo essere anche abbastanza schematici, brevi, perché è una mattinata particolare, sono già accadute parecchie cose importanti. I saluti di stamattina hanno avuto un significato spirituale molto importante, molto vero. Ci siamo salutati autenticamente, con affetto, grati al Signore per aver conosciuto quel fratello, quella sorella. E poi abbiamo preparato i bagagli che ci ha dato. La preparazione dei bagagli ci ha dato la tristezza di dire: è finita, ce la dobbiamo andare. E adesso siamo qui per il saluto finale di questo periodo, che sono certo, come me, ha arricchito tutti quanti, tutti, nessuno escluso. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, Paolo scrive, è l'unica testimonianza che abbiamo della cena del Signore, perché come sapete Paolo non era presente all'ultima cena. Paolo all'epoca stava per diventare un persecutore dei cristiani che, come è stato ricordato l'altro giorno, non si chiamavano ancora cristiani, si chiamavano quelli della nuova via, e nel Vecchio Testamento era raccomandato che coloro fossero sorte dei movimenti che andavano contro quello del movimento di Dio lo avrebbero chiamato nuova via e andava eliminata, andava combattuto con tutte le forze. Quindi Paolo non c'è, difatti lui lo chiarisce immediatamente. Al capitolo 11, verso 13, lo chiarisce subito e dice: poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, ho ricevuto dal Signore. Cioè lui ha avuto una rivelazione in cui il Signore Gesù gli ha illustrato come è andata quella sera. Sulla cena del Signore possiamo dire che si potrebbe scrivere o riscrivere gli ultimi 2000 anni di storia religiosa, tra virgolette, perché la cena del Signore rappresenta una ritualità sulla quale si continua a lavorare. Non si sente? Non si sente? Ah, non devo toccare il microfono. Ma siamo così poveri da non poterci permettere un microfono, questi con le asse che hanno ricordato? Possibile che non riusciamo mai ad avere un microfono come questo? Possibile. Non è che costerà sta cifra spaventosa. Dicevo, attorno alla cena del Signore si sono costruiti dei riti, delle credenze, si è insegnato al popolo quello che l'organizzazione madre ha voluto che gli altri imparassero. È una manifestazione di sacralità indubbia l'ultima cena, però prima di entrare nel particolare di come molto velocemente si è arrivati a questo, vogliamo dire che al Signore tutto sommato quello che interessa è che noi abbiamo conosciuto Lui e che Lui è con noi e ci seguirà sempre. Noi possiamo anche non celebrare la cena del Signore per anni e non succederà niente. Viceversa possiamo fare come mio collega, ne parlavo con me, dove è Alberto? Ne parlavo con mio collega Alberto, con mio amico Alberto poc'anzi, una bella amicizia che abbiamo fatto adesso in questi giorni, vero Alberto? Mi trovo così bene con lui. Dove un giorno in ufficio ho trovato un mio collega il quale aveva un'abitudine sacra. Lui tutte le mattine alle 7 andava in chiesa e faceva la comunione. Loro usano, come sapete, questo linguaggio, non altro. Ed era autenticamente sincero lui nel fare questo. Solo che quella mattina l'ho trovata in ufficio che aveva la carta, si era addirittura fatta la carta intestata dove in alto a sinistra c'era scritto: Gesù ha detto amiamoci gli uni gli altri. Il Giuliano però, guarda, quando io finisco la lettera mi ci dai una guardata, tu che scrivi bene, che sai com'è, che può darsi commetterò qualche errore. Io, vabbè, con piacere, sai, quando hai finito me la dai. Appena finisce questa lettera comincio a leggere, è una lettera di improperi contro la banca dove lavoriamo, accuse verso tutti i dirigenti, l'organizzazione. Scusa, io posso capire che tu hai queste cose da scrivere, ma perché usi la carta intestata? Gesù ci ha detto che ci amiamo gli uni gli altri. Puoi usare un foglio di carta normale. Lui era uno di quelli, persona, c'ha niente da dire. Lui aveva l'abitudine di sentirsi a posto, aveva contratto questa abitudine di sentirsi a posto solo se ogni mattina alle 7 andava nella chiesa che c'era di fronte alla banca, lui faceva la comunione. Una delle prime cose che ho imparato quando ho cominciato a leggere la Bibbia è che la comunione non si può fare, la comunione si può solo avere. Io non posso fare comunione con mia moglie, posso avere comunione con mia moglie, posso avere comunione con te, posso avere comunione con me, ma non la posso fare. Il verbo fare è quasi offensivo, è come se Gesù ci avesse insegnato a essere degli automi. Io posso avere comunione, non fare la comunione. E questo è così importante che già ci introduce in un percorso di intelligenza. Qualcuno dice, tu come fai a riconoscere se una cosa viene da Dio o no? Allora, io ho imparato una regola. Quando una cosa è intelligente, viene da Dio. Quando non lo è, non può esserci Dio implicato. Sono tradizioni, sono modi di fare, abitudini contratte. E anche le chiese evangeliche non scherzano in questo. Nell'avere ritualizzato, nell'avere codificato certe abitudini che di sacro non hanno nulla. L'unica cosa sacra che dobbiamo attenzionare, che non deve mai allontanarsi dalla nostra mente, è il nostro rapporto col Signore, il quale può avvenire a mezzanotte come può avvenire alle 6 del mattino, durante la notte. C'è un rapporto continuo di comunione con Lui, cioè noi abbiamo comunione con Lui. Spero che questo sia arrivato, avere comunione. Paolo quindi scrive, dice, io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, che nella notte in cui fu tradito prese del pane E dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. L'assenza di virgole in questo paragrafo è micidiale. Non ci sono virgole nel testo. Quindi si dovrebbe leggere così: fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. No, è ogni volta che ne bevete, virgola, in memoria di me. Anche la punteggiatura riesce ad alterare il significato di una frase. Quindi non è che si voglia essere pignoli nell'insegnamento di certe cose, ma veramente non perdi il senso di quello che stai leggendo, di quello che il Signore ti vuole insegnare. Poiché ogni volta, è la terza volta che sentiamo questo, no? Ogni volta, quindi non c'è il fatto di tutte le mattine alle 7, una volta al mese, quando c'è il plenilunio, negli anni pari, negli anni dispari, no, non c'è. Tu puoi fare comunione, puoi avere comunione col Signore anche 3 volte, 4 volte al giorno. Come puoi stare 3-4 mesi senza farlo? È chiaro che è buona abitudine anche per abituare un contesto religioso a un minimo di ordine, di disciplina, fissare delle date affinché soprattutto i novizi, quelli che si avvicinano, cominciano a apprezzare anche l'ordine che ci deve essere in una chiesa. Ma lui dice: ogni volta che lo fate. Noi non possiamo contestare questo ogni volta. Ogni volta significa non si sa quando. Significa questo? Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Qui poi c'è un gioco di mancanza di punti, di virgole e di parentesi che confonde le idee in una maniera mostruosa, perché ognuno fa dire a questo verso quello che vuole, tanto non ci sono né punti né virgole. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, ci fermeremo su questo avverbio diabolico, indegnamente. Ma perché c'è qualcuno di noi che è degno di accostarsi alla cena del Signore? C'è qualcuno che è degno? Per ognuno di noi è per grazia che questo avviene. Nessuno di noi è degno di accostarsi, ma il Signore ci chiama a farlo, e noi lo facciamo per ubbidienza, non perché attribuiamo alla cosa un gesto di sacralità. Io lo faccio, quindi sono a posto. Ogni volta, e bevete questo calice, cioè, perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue. Un italiano pessimo, Giovanni Papini, si rivoltava nella tomba quando leggeva Sacrario. Ma che significa rendersi colpevole del corpo? Che significa? In italiano, spicciolo, che significa? Perché la traduzione è stata abbondantemente modificata. Verso si renderà colpevole, verso il corpo e verso il sangue del Signore. Se tu lo leggi in una maniera corretta non lo dimentichi più, perché altrimenti ti sembra qualcosa destinato ad altri. Ma invece il Signore sta parlando con ognuno di noi e non può che usare un linguaggio chiaro. Ora ognuno, ecco il punto, ora ognuno esamini se stesso. Basta, come è stato detto, con i giudizi, con le facili impressioni divulgate, urbi e torbi, perché ognuno deve manifestare il proprio pensiero per forza sulla vita di altri di cui non sa niente, perché almeno sapesse qualcosa. Perché? Perché confonde quello che Gesù ha detto: non giudicate affinché non siate giudicati, con quello che è il giudizio che noi esercitiamo in buona fede, siamo tenuti a farlo ogni momento della nostra giornata. Se tu sei qua è perché hai giudicato più proficuo per te andare venire qui che andare da un'altra parte è un giudizio che tu esprimi. Il giudizio non è di per sé qualcosa di negativo. Qui si parla di atteggiamenti spirituali. Ora ognuno esamini se stesso, non da risicare, non di permettere di entrare nella vita degli altri. Tu non lo sai come stanno le cose. Chiudi quella bocca, non lo sai com'è andato. Soprattutto le donne sono vittime di questo, più che noi maschietti, siamo sempre al riparo come maschietti. Le donne hanno visto in macchina, ma io stavo andando a prendere la pizza, a te che ti interessa? Sì, però a quell'ora, ma fatela fare tu, ma perché devi andare a infilarti le cose? Il giudizio, sì, però tu sei troppo buono, c'è stato vero, non direi. Ognuno esami se sei fatti i cavoli tuoi, come dicono a Napoli, dicono un'altra parola, che non si può dire. Ognuno esamini se stesso, noi esaminiamo noi stessi, noi nemmeno quella porta avremmo varcato, anche stamattina, con tutta l'atmosfera di sacralità che abbiamo addosso, con tutto quello che questa unzione di beatificazione che abbiamo raccolto in 5 giorni. Ognuno esamini se stesso. E questo è il senso della cena del Signore. Il Signore non vuole avere comunione con te, non sa che farsene se tu poi sei una carogna che vai parlando male degli altri. La cena del Signore è stata istituita affinché abbiamo comunione gli uni gli altri, non con Lui. Che se ne fa il Signore della comunione con te? Quando tu c'hai una bocca che è un inferno, una fogna. E purtroppo c'è troppa gente così, che pensa, e poi subito dopo aggiunge, perché il Signore conosce il mio cuore, se io dico una cosa lo dico per il bene degli altri, quindi almeno lo stai uccidendo della donna, lo state massacrando, Signore, meno male che ti conosce il Signore, almeno lui ti conosce. Ora ognuno esamini se stesso. È così importante. Anche dei presidenti di stati e di nazioni che decidono il nostro futuro, io ho assistito a questa campagna elettorale per la presidenza americana da un punto di vista spirituale e mi accorgevo come il manovrare la stampa era così subdolo, era così mirato a distruggere l'uno o l'altra candidata, era proprio qualcosa di scientifico che a un certo punto ho rinunciato a capirci qualcosa dentro. È un gioco troppo alto per me, io non lo capirò mai. Ora ognuno esamini se stesso. Naturalmente queste cose non vengono tenute in considerazione durante la campagna elettorale di quel tipo. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, 2 paroline sugli indegnamenti me le farete dire. Me lo consentirete il fatto che migliaia e migliaia di donne si sono chiuse nei conventi perché si sentivano indegni, perché nessuno ha spiegato a queste persone che tutti siamo indegni. E perché se ti vai a chiudere da qualche parte diventi indegno? E i risultati quali sono? Li conoscete i risultati? Mio padre, un mio collega un giorno ha preso il portafogli e senza volere gli sono cadute tutte queste cose che aveva nel portafogli. Dice, santo, ma che sono tutte queste cose? E questo è l'altro santo, santo, anche tu ti chiami santo. Cos'è? Che significa avere questa massa di icone in un portafoglio? Il Signore guarda il tuo cuore. Ognuno esamini se stesso e così significa con questa attitudine. Vedete perché insistiamo così tanto sul leggere una traduzione che sia veramente corretta? E così esamini, e così mangi del pane e beva del calice, perché significa così? Con questa attitudine, astenendosi dal giudicare gli altri, dal guardare gli altri. Ora ognuno esamina se stesso e così mangi del pane, beve del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente di nuovo questo insegnamento, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Il potere nasce dalla conoscenza, se tu non ce l'hai ti possono dire qualunque cosa, perché tu sei ignorante, non lo sai che c'è scritto, non lo sai cosa significa. Non c'è nessuna critica, ma qualcuno deve avere il coraggio di dire queste cose, sì o no? Il potere nasce dalla conoscenza. Tu non sai niente, io approfitto del fatto che tu non sai nulla e io ti posso dire qualunque cosa. L'ha detto lui, sì, l'ha detto lui, e perciò è così. No, è così quello che noi leggiamo. Perché questo è il testo che io trovo anche in altre chiese quando mi invitano, è lo stesso identico testo. E qui c'è scritto ognuno in tutte le Bibbie, ognuno esamina se stesso, perché se non lo fa attira su di sé un giudizio non discernendo il corpo del Signore. Il corpo del Signore siamo noi. Mi direte, ma anche Martin Lutero, il nostro padre fondatore, cadde in questo. Credette, come parlavamo con Alberto poc'anzi, che attraverso come possiamo chiamarla, no fenomeno, ma che vocabolo vogliamo dare, Alberto, attraverso questo modo di interpretare la scrittura che si chiama transustanziazione, negli elementi si trasferisce, si sposta il corpo vero di Gesù e il sangue vero di Gesù. Tant'è vero che tuttora nella liturgia sentite fa che questo si tramuti, le parole che vengono usate è questo, fa che questo diventi il corpo e il sangue di Cristo. C'è una critica? No, ma io preferisco ascoltare quello che la parola di Dio dice e che il cervello mi suggerisce. Ora è tutto imperniato, sto insistendo su questo. Ognuno esame di se stesso. Questi indegnamenti che avevo lasciato nel discorso del portafoglio del mio collega caduto per terra, aveva tutto il protettore per le varie situazioni. Dice, ma tu santi? Sì, sì, ce n'è uno santo io. Mio padre è stato un santo. Mio padre ubbidiva alle leggi spirituali senza aver mai letto la Bibbia ed era un santo. Ha lavorato sodo, ha lasciato un buon nome, quello che ci permette oggi, anzi facciamo la battuta scherzosa così sdrammatizziamo. Io sono cresciuto essendo il figlio del cavaliere Salme. Poi a un certo punto sono diventato il papà di Corrado. Cioè io ho perso la mia identità, cioè io non capivo più chi ero. Una volta era il figlio del cavaliere Salme. E poi è diventato il papà di Corrado. Ma io chi sono? Ora sono il nonno di Davide, perciò figurati, ho un nipote, si chiama Davide, e prima c'era, cioè, la mia identità non è mai esistita. Ma vuol dire che questo, qualcosa mi è stato tolto. Ma questo indegnamente, Alberto, potremmo fare una bella discussione, spero di averne il tempo, sul significato delle parole, sul danno che possono fare certe parole sulle quali cominci a meditare. Se tu sei una persona poco seria, qualcosa di indegno nella tua vita, lo trovi. E quindi chi è degno di accostarsi alla cena del Signore? Me lo presentate? È come quello dei 144.000 quando mi hanno invitato alla loro riunione, io sono andato dai testimoni di Geova, ho partecipato alla riunione, poi siccome diciamo, questo è il corpo di Cristo, adesso noi lo passeremo, ma ricordatevi che nessuno di noi, anch'io compreso, può toccare e mangiare questo pane, perché nessuno di noi fa parte dei 144.000 santi. Vabbè, rispetto. Poi passa il vino, la stessa cosa. Ma ricordatevi che nessuno deve accostare il calice alla bocca, perché nessuno di noi fa parte di 144.000 quando è figlio. Dice, ma come lei è sembrato? Magnifico, un ordine spettacolare. I bambini sembrava messi con l'attacco. Bambini tanti così, calda, lattina, tutto. Un ordine straordinario. Dice, però, i 144.000 ci sono. Io prima di morire una gioia vorrei. Vorrei una gioia di conoscere uno di questi 144 milioni. Lo posso conoscere? Mi può suggerire dove trovarlo? No, sono cose americane. Ma non può essere, l'Italia è una nazione molto grande, l'Europa stessa, ma in Italia ci deve essere qualcosa. Però dice, a pensarci bene, ho sentito dire che a Biancavilla, io esercitavo il ministero ad Adrano, un paese a pochi chilometri, ci deve essere una persona. Se domani mattina la venga a prendere io con la mia macchina, lei mi deve dare la gioia di andare a conoscere quest'uomo. Lo devo conoscere. Almeno potrò dire nella mia vita ho conosciuto uno dei 144.000 della Watchtower. Poi glielo ho detto come glielo dovevo dire. L'uomo è un animale religioso. L'uomo nasce col desiderio di conoscere il suo creatore. E fino a quando non lo cerca nei posti sbagliati, lo trova molto meno. Io sono felice di aver avuto un padre come quello che ho avuto. Mio padre era un santo nei comportamenti, nella testimonianza, nella sua umanità, in tutto quello che faceva. E come disse un prete al quale hanno chiesto, ma lei per cristianità, per sentirsi di che cosa intende, cosa fa lei durante il giorno? Questo uomo di grandissima saggezza rispose, guarda, io a fine giornata mi regolo in questo modo, se ho fatto qualcosa a favore di qualcuno, se ho potuto aiutarlo, io mi sento in pace con Dio. Ed è questa la cristianità, vera, autentica, non dipende dal tuo abito o dal tuo taglio, dipende dal fatto che tu sei cosciente che il Signore vuole che tu vieni in soccorso di chi ha un bisogno. Quindi questo indegnamente attraverso i secoli ha portato fiumi di persone a rinchiudersi perché mi dovete credere. In una cella di 2 metri per 2 metri tu il Signore lo conosci meglio. 2 metri per 2 metri. Conosci meglio il Signore lì? O no? Eppure è accaduto. Allora, adesso prenderemo il pane, lo prenderemo con rendimento di grazie, come si dice, con una parola un poco vetusta, ma che ha sempre il suo effetto, con rendimento di grazie. Signore, grazie perché mi dai l'onore di partecipare a qualcosa in cui io degnamente non potrei fare. Nella mia indegnità tu mi consenti di farlo, ed ecco perché nessuno si può astenere dal partecipare alla cena del Signore, perché se tu ti astieni significa che tu non credi che il Signore vuole che tu partecipi. Sì, ma io fino a un'ora fa, tu lascia stare, tu intanto partecipa alla cena del Signore. Il Signore solo sa cosa hai fatto, perché l'hai fatto. Non giudicare, non ti alzare, perché durante la cena del Signore, io mi riferisco alle impressioni nostre, a volte ti capita di cogliere lo sguardo di qualcuno che vede una donna soprattutto che si alza dalla sedia, ne poteva fare a meno di fare la cena del Signore con lei. Tu stai facendo una cosa terribile, terribile, tu stai giudicando una persona solo perché con le lacrime agli occhi sta andando a celebrare la cena del Signore, a prendere il pane, prendere il vino, e tu vuoi sapere e ti chiedi se è corretto che lei partecipi. Ma chi deve partecipare? Ma chi deve partecipare alla cena? Chi è quel, conoscete qualcuno che può partecipare a dire io sì che posso fare? La bellezza di questo movimento che impropriamente si chiama cristianesimo, perché non è fondato su Cristo, non lo è assolutamente. Però la bellezza di questo movimento è proprio la consapevolezza che il Signore è largo nel perdonare e che il Signore conosce i motivi che ti spingono a certe decisioni, a certe iniziative. Le nostre lacrime davanti a Lui hanno un significato grandioso,
perché lui sa che sono lacrime sincere di chi continua a commettere un errore di cui si ripromette non cascarci più, di cui dice basta, è tanto tempo, però signore io quando vedo tutte queste spaghette me le devo mangiare tutte. Questa è la bellezza del rapporto col Signore, avere la certezza che Lui ci conosce e che quindi valuta diversamente da come valuti tu i nostri comportamenti. Lui sa che nel nostro cuore c'è il desiderio autentico, autentico di cambiare, di portare un cambiamento nel nostro modo di parlare, prima di tutto, nel nostro modo di agire, nel nostro modo di partecipare ai sacramenti, ma soprattutto quello di ubbidire al sacramento principale, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Vedete, una delle cose straordinarie che ho detto negli ultimi tempi, Alberto, conosci pure tu un prete straordinario di cui sto leggendo questo libretto che si chiama Versetti pericolosi, Versetti pericolosi, in cui si parla del comandamento nuovo, lo leggiamo e poi chiudiamo subito. Giovanni capitolo 13, vi ricordate quando Gesù dice vi do un comandamento nuovo? Ma anche Gesù ti può comandare di amare un'altra persona? Pensateci bene, sono persone che non sono amabili, cioè tu non lo puoi amare. Ha detto Gesù, guarda che forse giocando con la traduzione ci hanno fatto capire altre cose. Perché tu, anche se sei Gesù, non mi puoi comandare di amare una persona, puoi comandare di farti rispettare, che ti rispetti, puoi comandare il lavoro, ma l'amore è una cosa molto profonda, una cosa molto diversa che nasce da ben altre cose. E allora la traduzione autentica non è vi do un comandamento nuovo per come è scritto, cioè un comandamento che va ad aggiungersi a quelli della legge di Mosè. C'è una nuova relazione con Dio, l'uomo non obbedisce più a Dio osservando le sue leggi, ma gli assomiglia accogliendo e praticando un amore simile al suo. Se Gesù adopera il termine comandamento, non è perché sia comandamento vero e proprio. L'amore può essere soltanto offerto, proposto, mai comandato. Tu non mi puoi comandare di amare una persona che non è amabile. Gesù direbbe una cosa che non è praticabile, non farebbe mai. Ma è proprio per contrapporla ai comandamenti di Mosè. L'unico comandamento distintivo della comunità dei credenti è questo. Allora Gesù dice, io vi do un comandamento nuovo, e il termine greco nuovo indica una migliore qualità che supera e toglie tutto il resto, e quindi potremmo tradurre, vi do un comandamento migliore, non nuovo. Tu sei Gesù, ma non mi puoi comandare di amare quel fratello, quella sorella, quel vicino di casa, quell'altra persona, non me lo puoi comandare. Amare non si può comandare. Amen. Se vedete quante ricchezze sono nascoste nella scrittura, sono quelle ricchezze che ti aiutano piano piano a crescere, a spostare gli angoli, e quanti ne abbiamo in questi angoli che devono andare via. E crescendo nella conoscenza e soprattutto, dice Paolo, nella grazia, noi raggiungiamo piano piano, sia pure faticosamente, la porta d'ingresso. E dietro quella porta, probabilmente dopo che abbiamo chiesto per anni, una volta che c'è un sogno di questo tipo, dopo che avevo cercato di aprire quella porta con tutti i mezzi, mi ero procurato tutte le chiavi del mondo, questa porta stava sempre chiusa, un giorno sono riuscito ad aprirla e che c'era? Niente. Non c'era niente. Mi ero sforzato di aprire la porta dove al di là non c'era niente, c'era ancora di più la misericordia e la grazia di Dio. Noi senza grazia non possiamo andare avanti, Noi benediciamo e dovremo farlo sempre coloro che insistono sul valore della grazia, perché se fosse per i nostri meriti saremmo tutti ormai finiti. E questo è quello che dobbiamo trasmettere. Io chiudo dicendo che sono veramente felice di avervi conosciuto tutti quanti, proprio per la diversità che ho incontrato. E la diversità è una cosa che piace. Sono state le vere amicizie, le vere conoscenze profonde, anche nella diversità di impostazione delle cose spirituali o religiose. Fa bene conoscere altri, perché in questo modo, conoscendo la diversità, tu ne apprezzi le qualità. Amen. Così prendiamo questo pane che rappresenta il corpo del Signore, nel senso, per l'interpretazione che ne dà la Riforma protestante, rappresenta l'insieme dei credenti e non il corpo vero, anche se, ripeto, anche il nostro padre Martin Lutero credette che si sarebbe verificato attraverso la santificazione il divenire del corpo vero e del sangue vero di Gesù, sul quale ovviamente non dirò più una parola, perché altrimenti ci addentriamo in un filone che potrebbe scadere nella polemica, e noi dobbiamo assolutamente astenersi dal polemizzare. Poi è il Signore che piano piano ti rivela come stanno le cose. Gloria a Dio. Allora, chi medici, che fai? Corrado, facciamo venire avanti o lo portiamo? Lo portiamo? Ah, mentre Corrado e Luca fanno un cambio, il Massimo e la contatta, noi distribuiremo questo pane. Alleluia. Mentre raccogliete il vostro pezzo di pane, vi voglio dare una visione che il Signore un giorno mi diede circa di quello che stiamo facendo. Il pane, come vedete, non esistono due pezzettini uguali di pane. Inoltre c'è il pane dove c'è un pochino di crosta e il pane che è molto pieno di condimenti. Lo Spirito Santo mi ha detto: questo è il corpo di Cristo.
Avvicinati a me.
Ci sono persone,
microfono.
Ci sono persone che sono così amabili. È tutta mollica, non è difficile accettare l'amicizia, accettare la compagnia di quel fratello, di quella sorella, è tutta mollica. Ma quando ti capita un po' di crosta, che fai? Lo rigetti perché c'ha un po' di crosta? Il corpo di Cristo è fatto da pezzi di mollica e da pezzi di crosta. E così lo dobbiamo accettare. Non sono cattiverie. C'è qualcuno che è molto diverso. Amen. Prendiamo il pane, non beviamo fino a quando non sarà il momento di farlo.
Se qualcuno manca del pane e del vino, venga qua davanti, per favore.
Sacrificio.